Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragare è dolce in questo mare. L'osservazione della società sembra opera piuttosto del caso che di un vero progetto. Riesce veramente sorprendente che possa aver luogo tra individui che continuamente si odiano, si insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli uni agli altri. La vita degli italiani è senza prospettiva di un futuro migliore, senza occupazione, senza scopo, è ristretta solo al presente. Gli italiani ridono della vita. Ne ridono assai più e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fa nessun'altra nazione. Questo è ben naturale, perché la vita per loro vale molto meno che per gli altri. E perché è certo che i caratteri più vivaci e caldi di natura, come è quello degli italiani, diventano i più freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze. La classe dominante italiana è la più cinica tra le classi dominanti di tutta Europa, e il popolo italiano è il più cinico tra i popoli. In Italia si ride per qualsiasi cosa, e questa è la principale occupazione delle conversazioni. Ma gli altri popoli ridono piuttosto delle cose che degli uomini, piuttosto degli assenti che dei presenti. Una società unita non può durare tra uomini sempre occupati a deridersi e disprezzarsi. Il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d'Europa. Sempre stato persuaso che esiste una Italia sconosciuta, che non si vede, molto diversa da quella apparente e visibile. Voglio dire, poiché questo è un fenomeno che si verifica in tutti i paesi, che il distacco tra ciò che si vede e ciò che non si vede è da noi più profondo che nelle altre cosiddette nazioni civili.
Da noi, la piazza, con le sue grida, i suoi entusiasmi verbali, la sua boria, soverchia il chez soi, molto più che altrove, relativamente. Così si sono formati tutta una serie di pregiudizi e di affermazioni gratuite sulla saldezza della struttura familiare, come sulla dose di genialità che la provvidenza si sarebbe degnata di dare al nostro popolo. Perché gli italiani non amano la vita domestica, né gustano la conversazione, o certo non l'hanno, e si dunque passeggiano, fanno gli spettacoli e divertimenti, alla messa e alla predica, alle feste sacre e profane. Ecco tutta la vita e le occupazioni di tutti.
Die Reise war für mich wie ein sehr langer Film. Ich habe unendlich viele Typen kennengelernt, von den vulgärsten und widerwärtigsten bis zu den spannendsten und reichlich mit interessanten Eigenschaften ausgestatteten Leuten. Stellt euch vor, dass sich ein endlos langer Wurm von Palermo nach Mailand ständig formt und zerstückelt, da er in jedem Gefängnis einen Teil seiner Ringe abstößt und neue bildet. Dieser Wurm hat in jedem Gefängnis seine Höhlen, sogenannte Überführungszellen, wo man 2 bis 8 Tage bleibt und sich der Dreck und das Elend von Generationen sammelt und festsetzt. Offiziell haben wir 304.000 Stimmen erhalten, aber in Wirklichkeit haben wir gewiss mehr als das Doppelte bekommen. Und die Faschisten haben sie sich selbst zugeschustert, indem sie das kommunistische Zeichen ausradiert und das faschistische dafür hingemalt haben. Wenn ich daran denke, was es die Arbeiter und Bauern gekostet hat, mir ihre Stimme zu geben, wenn ich denke, dass in Turin unter der Kontrolle der Schlagstöcke 3000 Arbeiter meinen Namen geschrieben haben und im Veneto noch einmal 3000, vorwiegend Bauern, das Gleiche getan haben, dass viele von ihnen deshalb bis aufs Blut verprügelt wurden, dann finde ich, dass es ausnahmsweise doch einen Wert, eine Bedeutung hat, Abgeordneter zu sein. Ich habe behauptet und mehrfach wiederholt, dass die heutige italienische Gesellschaft nicht mehr klerikal-faschistisch, sondern konsumistisch und permissiv ist. Ich glaube nicht, dass die gegenwärtige Form von Toleranz echt ist. Sie ist von oben herab beschlossen worden. Es ist die Toleranz der Herrschaft des Konsums, die formal eine absolute Flexibilität der Sitten erfordert, damit der Einzelne ein guter Konsument wird. Eine vorurteilslose und freizügige Gesellschaft, die darauf aus ist, Paarbeziehungen und heterosexuelle Bedürfnisse zu vervielfältigen, schafft ganz zwangsläufig die Gier nach Konsumgütern. Die Nächstenliebe, das vornehmste aller christlichen Gefühle und das einzige, das autonom bestehen kann, man kann Nächstenliebe erweisen ohne Glauben und Hoffnung, wird mit skandalöser Gleichgültigkeit und skandalösem Zynismus zu einer rein pragmatischen Maßnahme degradiert. Sie scheint nur dafür gut zu sein, die Menschen bis auf ihre erbärmlichste und entsetzlichste kreatürliche Nacktheit zu entblößen, ohne ihnen zu vergeben oder sie zu verstehen, nachdem sie so grausam bloßgestellt sind. Der Pessimismus gegenüber dem irdischen Menschen ist zu total, als dass Vergebung oder Verständnis möglich wären. Er wirft auf alles unterschiedslos ein bleiernes Licht. Es fehlt der Sinn dafür, dass das Leben der anderen heilig ist. Und im eigenen Leben gibt es keine Gefühle mehr. Eine Einstellung, die das Leben der anderen als ein Nichts und das eigene Herz lediglich als einen Muskel betrachtet. Und ich will noch eines sagen. Sollte die schweigende Mehrheit erneut eine Form von archaischem Faschismus hervorbringen, so könnte sie dies nur aufgrund der wahnwitzigen Entscheidung, die diese schweigende Mehrheit treffen würde, zwischen Heiligkeit des Lebens und den Gefühlen einerseits und dem Vermögen und dem Privateigentum andererseits. Eine Entscheidung zugunsten der letzteren Alternative. Ich meine deshalb, dass man heute, ohne mit unserer geistigen Tradition des Humanismus und Rationalismus zu brechen, die Angst, die man einst zu Recht hatte, das Heilige zu beglauben oder ein Herz zu haben, verlieren muss.
Argentate ed acque, l'ave zefiro aleggia, e mille vaghi aspetti, e ingannevoli obietti fingon l'ombre lontane in fralonde tranquille, e rami e siepi, e collinette e ville. Scende la luna. Al cielo, a voi, gentili anime, io giuro, che boglia non entrò bassa nel petto, carsi di fuoco intaminato e puro. Vive quel fuoco ancor, vive l'affetto, spira nel pensier mio bella imago, da cui, se non celeste, altro diletto giammai non ebbi, e sol di lei m'appago. In fuga van l'ombre e sembianze dei dilettosi inganni, e vengono meno le lontane speranze, ove s'appoggia la mortal natura, abbandonata, oscura, resta la vita.
Thank you.
veramente grande e terribile. È complicato. Ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati. Forse si dovrebbe vivere sempre al di fuori del proprio io per poter gustare la vita con la maggiore intensità. Fai pochi passi e sei sull'Appia o sulla Tuscolana. Lì tutto è vita, per tutti. Anzi, meglio è complice di quella vita, che stile e storia non ne sa. I suoi significati si scambiano nella sordida pace, indifferenza e violenza. Migliaia di persone, pulcinella d'una modernità di fuoco, nel sole il cui significato è anch'esso in atto, si incrociano pullulando scure sugli accecanti marciapiedi contro l'inacase sprofondate nel cielo. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. Guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Giociaria, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più.
Thank you.
anche qui il mondo è grande e terribile. Vivo isolatissimo e per un pezzo non potrà essere diversamente. Tu non puoi immaginare quante cose io ricordo in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza. Se ci pensi bene, tutte le questioni dell'anima, dell'immortalità dell'anima, del paradiso, dell'inferno, non sono poi, in fondo, che un modo di vedere questo semplice fatto, che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore, di bene e di male, passa di padre in figlio, da una generazione all'altra, in un movimento perpetuo. Poiché tutti i ricordi che ho di te sono di bontà e di forza, ciò significa che tu sei già nell'unico paradiso reale che esista. Sangue nel leggere la tua lettera. Tu sai perché. Ma il tuo accenno è vago e io mi struggo perché vorrei abbracciarti e sentire anch'io una nuova vita che unisce le nostre ancora di quanto non siano unite. Oh mio amore tanto caro, il mondo è veramente grande e terribile e complicato. Ogni azione che viene scagliata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati. Mi sento un po' stanco. E non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre e di tutto. Al contrario di quello che può sembrare verosimile, le città piccole e le province d'Italia sono di costumi e di principi assai peggiori e più sfrenati che le capitali e città grandi, che sembrerebbero dover essere le più corrotte, e per tali sono sempre state considerate e si considerano generalmente anche oggi. Ma a torto. Fin qui abbiamo considerato negli italiani la mancanza di società. A questa si deve anche aggiungere, come altra cagione dei medesimi o simili effetti, la natura del clima e del carattere nazionale che ne dipende e risulta. È tutto mirabile e simile a paradosso quanto vero che non c'è né individuo né popolo così vicino alla freddezza, all'indifferenza, all'insensibilità e a un grado così alto e profondo e costante di freddezza, insensibilità e indifferenza come quelli che per natura sono più vivaci, più sensibili, più caldi. I popoli settentrionali, meno caldi nelle illusioni, sono anche meno freddi nel disinganno.
Das Individuum in der zivilisierten Gesellschaft schädigt weniger die anderen, dafür umso mehr sich selbst. Und die anderen schädigt es weniger physisch als vielmehr innerlich, dafür auf vielfältige Weise und in vielerlei Hinsicht umso mehr. Nun ist aber beim zivilisierten Menschen das Innere, Geist, Gemüt und so weiter aufgrund der menschlichen Natur in diesem Zustand der wichtigste Teil, ja fast der ganze Mensch. Wie kann die Wahrheit, das heißt, die Abwesenheit dieses oder jenes Irrtums, schaden? Wie kann die Befreiung von einem Irrtum, den die Menschen von Natur aus nicht hatten und den auch das Kind nicht hat, schädlich sein. Die Liebe ist tatsächlich aus der Welt verschwunden. Verschwunden sind auch Treue und Gerechtigkeit, Freundschaft und Heldentum und jegliche Tugend, nur die Eigenliebe. Man hat keine nationalen Feinde mehr. Dafür hat man persönliche Feinde, so viele, wie es Menschen gibt. Dafür hat man keinerlei Freunde mehr und Pflichten, außer gegen sich selbst. Dafür herrscht im inneren Krieg, ein Krieg ohne Pause, jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Ein Krieg aller gegen alle, ohne einen Schein von Gerechtigkeit, ohne eine Spur von Großmut. Und da Krieg herrscht unter Menschen, die zusammenleben, findet niemand jemals Ruhe oder Sicherheit. Der Neid ist eine ganz natürliche Leidenschaft, denn wir neiden sogar und besonders das, was wir selbst besitzen. Wir neiden anderen, was sie besitzen, ohne dass wir den geringsten Nachteil dadurch hätten. In Wirklichkeit, mein lieber Freund, kennt die Welt ihre wahren Interessen nicht. Ich räume ein, dass, wenn man so will, die Tugend, wie alles Schöne und Große, nur eine Illusion ist. Doch wenn diese Illusion allgemein gut wäre, wenn alle Menschen an die Tugend glaubten und tugendhaft zu sein versuchten, wenn sie mitfühlend, wohltätig, großmütig, edel und voller Begeisterung, mit einem Wort, wenn sie sensibel wären. Ich mache in der Tat keinen Unterschied zwischen Sensibilität und dem, was man Tugend nennt. Wären wir dann nicht glücklicher?
Ascoso a come un danno impera.